di solito quando parliamo appunto di ecosostenibilità, di sostenibilità in generale, la riferiamo sempre e solo all'ambiente. Mentre la vera sostenibilità coinvolge anche la società, deve essere anche sostenibile per la società. E ti faccio questo esempio perché ultimamente proprio leggevo di un'azienda milanese che diciamo produceva appunto, si marchiava di essere green, diciamo completamente ecologica eccetera eccetera, aveva anche ricevuto dei premi per quanto riguarda il rispetto dell'ambiente, ma a coltivare pomodori e gli ortaggi che vendeva in realtà c'erano insomma persone, migranti arrivati qui in Italia trattati in condizioni miserrime. La vera sostenibilità comprende tutto, cioè perché anche se noi, non lo so, magari andiamo al supermercato, vediamo un pacchetto di pomodorini bio, pensiamo che siano meglio, ok? Perché sopra c'è scritto che non usano pesticidi, che fanno malissimo all'ambiente e magari hanno il bollino verde, quindi già questo ci induce a pensare che siano green automaticamente. Può anche essere vero, però se io prendo quei pomodorini che costano, faccio finta, 3,10 euro al pomodoro, io me li posso permettere, un'altra persona no, che non ha magari uno stesso stipendio, uno stesso stile di vita, o magari non ne può comprare a sufficienza per tutta quanta la famiglia. Quindi dobbiamo sempre ricordarci spesso che anche questo concetto appunto di ecosostenibilità, soprattutto legato al cibo, ai vestiti, alle cose diciamo di consumo più immediato, dovrebbero in realtà appunto essere più veicolati nella società, nel senso che dovrebbero essere più inclusivi. Molto spesso ancora sono troppo riservati ad un'elite e questo in realtà è in antitesi rispetto al concetto proprio di sostenibilità. Dovrebbe essere sostenibilità anche sociale.
Sì, io poi porrei anche un altro problema. A volte hai menzionato il bollino verde, magari sulla frutta o sulla verdura. A volte noi acquirenti dovremmo farci bastare quello per affidarci, non essendo tutti esperti di comunicazione, cosa che purtroppo non spesso accade, cioè in teoria non ci competerebbe di informarci su queste tematiche, su cui però siamo costretti a informarci perché non sappiamo, sì, scusate il lungo giro di parole, su cui però non siamo costretti a informarci proprio perché non ci possiamo fidare di quel semplice bollino verde. C'è qualche metodo semplice che consigliereste al pubblico, a chi ci ascolta, per distinguere di nuovo prodotti realmente ecosostenibili da prodotti che si fregiano del biologico per pubblicità, di nuovo?
Ma il metodo più semplice è azionare il cervello, cioè cercare di farci delle domande, anche diciamo a risparmio energetico, se vogliamo. E purtroppo no, non c'è una regola che tu dici ok, imparo questa regoletta a memoria e la applico ogni volta. Però ti faccio un esempio che non riguarda in questo caso il cibo, ma riguarda i cosmetici. Ne ha parlato nei suoi due libri una bravissima divulgatrice scientifica che è Beatrice Mautino. Molto spesso quando andiamo ad acquistare dei cosmetici e leggiamo magari appunto c'è il bollino vegan, c'è un altro bollino che è quello del coniglietto che ci dice che quel cosmetico non è stato testato sugli animali. Noi da consumatori diciamo ah ok, più figo magari questo mascara rispetto a quest'altro perché questo non è stato messo ai coniglietti e quindi sicuramente non è testato sugli animali, bene, prendo questo. In realtà per legge in tutta Europa non si possono testare i cosmetici sugli animali, quindi questo bollino, questa certificazione è una certificazione volontaria in cui però le aziende in realtà ci stanno ingannando perché rimarcano quello che è una cosa che tutte quante, cioè quindi il 100% delle aziende sul territorio europeo devono rispettare e non vengono venduti prodotti che magari arrivano dalla Cina e non hanno questa certificazione, quindi nel mercato europeo non possono circolare cosmetici che vengono testati su animali. Quindi ci prendono diciamo in giro su questa cosa. Secondo me una difesa potrebbe anche essere quella di dire io non voglio essere preso in giro, quindi vado a verificare, vado a vedere quali sono le fonti, a volte vuol dire dover cercare diciamo attraverso le leggi, no? Però ci sono magari tanti divulgatori scientifici che cercano invece di darti un metodo, ecco, di darti uno strumento e a volte nei loro libri o comunque magari nei loro spettacoli riesci anche a trovare queste risposte che poi sono semplici. Da adesso in poi tu magari ricorderai che il bollino del coniglietto è un fake, chiamiamolo così, nel senso che non ha un valore di per sé, e che invece qualsiasi cosmetico non è testato sugli animali.
Ora vorrei chiedere ad entrambe se nel concreto le persone che partecipano anche ad eventi, perché spesso sappiamo che comunque magari l'evento potrebbe anche essere da un punto di vista di ecosostenibilità, per appunto green, ma le persone poi potrebbero comunque inquinare lasciando per esempio spazzatura e quant'altro. Ma ci potrebbe essere un modo per il quale gli organizzatori di questi eventi potrebbero prevenire il comportamento di queste persone, o comunque esortare le persone ad un comportamento green?
Allora, per esortarle, certo, sempre. Il problema, secondo me, di queste azioni anche banali, no? Cioè, io mi soffio il naso, lascio cadere il fazzolettino per terra, fumo e lascio la cicca di sigaretta in giro, mastico la gomma e la butto per terra. Sensibilizzare su questi temi in un evento, secondo me, è difficilissimo, perché in poco tempo l'attenzione è veicolata magari su uno spettacolo, su un'altra cosa rispetto a un tema così educativo, se vogliamo. Quindi secondo me questo è un discorso di rispetto per l'ambiente, ma anche proprio per l'ambiente cittadino, no? Quindi che non sia la nostra casa, cioè se noi a casa nostra non buttiamo cose sporche per terra, non vedo perché lo dovremmo fare in giro. Però questa è un'educazione che ci dovrebbe essere fornita in primis in famiglia e poi anche a scuola. Nelle famose ore di educazione civica, che ecco, magari non si fanno più, però secondo me ecco, è quella la chiave, cioè imparare queste cose fin da piccoli, e poi è anche un po' una forma di rispetto verso se stessi, no? Diciamo, tutelare il posto in cui si vive, tutelare anche se stessi da azioni così, così brutte, si tutela anche la propria immagine, no?
Grazie. E invece secondo lei, Roberta?
Allora, in realtà se noi ci pensiamo, immaginiamo un evento a cui partecipano centinaia di persone. Quelle centinaia di persone, se non sono in quell'evento, saranno da qualche altra parte nelle stesse ore, nello stesso momento, e il loro comportamento avrà un impatto che sarà non concentrato nello stesso punto, ma comunque avrà le sue conseguenze. Quindi il fatto che l'educazione ambientale, il rispetto per l'ambiente sia focalizzato nell'evento oppure no, non ha poi chissà quale importanza. Il punto è però che nel momento in cui tu stai partecipando a un evento, ancora di più organizzando un evento, ancora di più un evento scientifico come può essere quello a cui stiamo partecipando adesso all'Isola di Einstein, tu hai l'occasione di parlare a tante persone. E quindi un minimo, anche minimo coinvolgimento in un messaggio di rispetto per l'ambiente può essere magari qualcosa che uno poi si porta a casa, non necessariamente per quello che viene fatto in quel momento, però sei in una circostanza in cui hai l'occasione di, diciamo, educare, proprio perché adesso magari a scuola viene fatto meno, hai l'occasione di lanciare degli ami e quantomeno di accendere dei punti interrogativi, perché poi l'abbiamo detto, le risposte sono difficili, però se noi in circostanze come queste riusciamo a far porre il problema, che può essere il problema della bottiglietta di plastica o insomma il problema di venire con le macchine piene invece che con le macchine vuote, hai acceso una lampadina in tante persone contemporaneamente.